Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ennesimo appuntamento di Punto Biancorosso, come sempre ricco di ospiti e speriamo anche ricco di novità. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno del Consiglio Comunale di Ancona. Abbiamo portato un po' di caos ultimamente, ma lo scopo era semplicemente, ricordiamolo ancora una volta, parlare dell'Ancona Calcio, tirar fuori quello che è il problema per tutti i tifosi biancorossi, quello che sarà il futuro, se ci sarà un futuro. Poi più avanti andremo a scoprire che cosa dicono i rumors del settore, che cosa sta succedendo un po' all'interno della sfera dell'Ancona, i movimenti che sta facendo l'amministratore delegato Davide Miani, ma quello che stanno facendo anche le cordate. È tornato al lavoro anche Sergio Schiavoni, sappiamo che si sta dando da fare per fare quanto promesso, cercare quindi di creare una cordata di imprenditori per poter riportare eventualmente il calcio ad Ancona. Ma tutto questo accadrà, ricordiamolo sempre, meglio precisarlo, dopo il 28 luglio, l'ultima data, quella che farà proprio da spartiacque se l'Ancona, con Davide Miani in testa, riuscirà a iscrivere questa società nel campionato di Serie D, potrà farlo entro il 28 pomeriggio. Diversamente finisce tutto qua, l'Ancona 1905 SRL consegnerà i libri, verrà messa in liquidazione, queste saranno scelte che dovranno fare i soci dell'Ancona 1905 SRL, e le nuove cordate, il futuro biancorosso passa automaticamente in mano di chi sarà pronto a prendere le redini dell'onere e l'onore soprattutto di poter continuare il calcio ad Ancona. Poi sarà campionato di promozione, sarà campionato di eccellenza, addirittura qualcuno sperava che si potesse ancora trattare di campionato di Serie D con una nuova matricola, con una nuova società. Difficile che una nuova matricola possa ripartire dal campionato di Serie D, per il semplice fatto appunto che ci chiamiamo Ancona. Se il nome e la località fosse stata tutt'altra, forse il trattamento riservato poteva essere magari quello auspicato, ma visto che ci abbiamo sbattuto il naso in tutto questo periodo, credo che sia difficile pensare minimamente a una cosa del genere. Ci fermiamo, un break pubblicitario velocissimo per noi come sempre, e poi andremo a sentire il consigliere del comune di Ancona, il dottor Diego Urbisaglia, sulle nostre frequenze.
Punto Biancorosso. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccomi, rientriamo dal break pubblicitario come annunciato, perché abbiamo detto che iniziamo a parlare quindi di Ancona, ritorniamo a parlare di quanto accaduto del Consiglio Comunale, lo facciamo subito col dottor Diego Orbisaglia che abbiamo al nostro microfono. Benvenuto Orbisaglia, Radio Tua.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera a te. Allora, abbiamo iniziato insomma un paio di settimane fa buttando lì, come si dice da noi da queste parti, lazzica a Prosperi, visto che l'avevamo in quel momento al telefono, chiedendogli se si era parlato in Consiglio Comunale del problema Ancona 1905. Disse no, non se ne è parlato, e quindi io mi arrabbiai perché dice: ma come, non si è mai parlato del problema Ancona 1905, allora la colpa è di tutti, non può andare avanti questa linea che si dice che il problema che non si parla di Ancona, non si fa niente per Ancona 1905 è solo legato esclusivamente alla giunta, ma è colpa di tutti i consiglieri che non si sono interessati. A quel punto, faccio tutta la parabola, a quel punto ha detto: vabbè, allora cerchiamo di attivarci come commissione sport. E il presidente ha accolto questa idea, è stata fatta questo incontro, che poi in realtà è diventato un po' più grande, solo che è stato mal comunicato anche da noi, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, non si era capito che il pubblico poteva essere presente perché nessuno ce l'ha detto, e quindi noi non abbiamo spinto per far arrivare i tifosi. Però insomma, un'aula dell'ex sala consiglio che ha riecheggiato un po' degli umori legati alla situazione calcio. Allora, che cosa è successo, Orbisaglia, a proposito di questo incontro?
Mi aspettavo anch'io una presenza un po' più nutrita, c'erano tre tifosi della curva, c'era Eros Giardini, c'erano dei giornalisti, c'è stata poi la presenza di un importante dirigente federale, insomma, che è sempre importante, insomma, la parola di un tecnico, no? È arrivato Moretti a un certo punto.
Certo.
Però io purtroppo in quella commissione, come in eventuali altre occasioni che si sarebbero sicuramente potute mettere in piedi nel Consiglio Comunale, più che parlare del problema Ancona, magari sì, sarebbe stato importante, ma più che parlare e lasciare parole fini a se stesse non si sarebbe potuto fare, tanto che la commissione dell'altro giorno, per chi poi è stato presente, è stato sostanzialmente una ripetizione di cose già dette, perché in questa fase purtroppo le cose che un consiglio comunale, perlomeno un consigliere comunale, perché io sono un umile consigliere comunale, possono fare, sinceramente io non penso siano tante, perlomeno date le competenze, volendo andare anche oltre quelle che sono, no? Leggi, regolamenti, cosa dice lo statuto, il testo unico degli enti locali in materia, non mi interessa, però capire, insomma, quello che un consiglio comunale può fare è importante, ma fare nel senso reale del verbo, fare, perché parlare effettivamente viene bene a qualcuno che in qualche modo deve fare la propria campagna elettorale, deve fare le proprie battaglie, anche lì fine a se stesse, ma poi il fare è un'altra cosa. Quindi, siccome io credo che l'Ancona susciti dei grossi sentimenti, in questo momento anche qualche risentimento rispetto a chi ha gestito in malo modo l'Ancona, però diciamo sentimenti e risentimenti che in qualche modo devono essere in qualche modo frenati, perché in un momento come questo serve sicuramente pazienza, non da parte dei tifosi perché l'hanno finita, lo sappiamo, serve sicuramente di agire con la mente fredda, ma soprattutto serve di agire con serietà per fare, non parlare, fare qualcosa di concreto. E quindi l'occasione deve essere quella giusta, quella non della mera discussione, che così come non può esserci, no? Come si è sollevato, come si è detto, l'istituzione domani mattina di un tavolo con quegli stessi imprenditori, ad esempio, che ieri sul giornale hanno detto poi in separata sede a Valeria, al sindaco, che non sono interessati a entrare e a sponsorizzare, a occuparsi dell'Ancona e spendersi da un punto di vista economico, no? Quindi chiedere dei tavoli, ad esempio, per parlare con queste persone, per dire poi alla tifoseria abbiamo fatto tutto ma non c'è riuscito, ci hanno detto di no, che già ci avevano detto di no, significa effettivamente non fare come prima cosa, ma soprattutto non fare cose con la serietà che questo momento delicatissimo e tragico, mi permetto di dire tragico, impone. Quindi fare ha un senso, dire, parlare come alcuni esponenti della politica locale, specie dell'opposizione, vogliono, è un'altra cosa. Cioè noi purtroppo, o per fortuna, purtroppo per qualcuno, per fortuna per noi, abbiamo l'onere di fare. Altri hanno la voglia di parlare poi, però senza voler far polemica, per chi come me è una persona concreta, per chi come altri dentro l'amministrazione sono persone concrete, marca una certa differenza. Il fare è una cosa, il parlare è un'altra, quindi io credo che si debba un attimo capire l'occasione, il momento e la situazione propizia per parlare, per poi arrivare ad un fare, appunto.
Allora, lasciamo da parte un attimo il politichese, che mi sembra corretto, però noi andiamo sulla sostanza, perché appunto, qui parliamo appunto del lato pratico. Allora, leggendo appunto le dichiarazioni fatte dal sindaco, dall'assessore Guidotti, insomma, e appena poi riportate, nel senso che non si sono presentati o negli acconti, accordi, chiamate, diciamo così, avute, contatti avuti, non c'è stata una manifestazione di interesse per il calcio anconetano. La domanda che sorge naturalmente spontanea da chi è tifoso, da chi segue l'Ancona da tanti anni è, tralasciando questa giunta, tralasciando la precedente, tralasciando quella ancora precedente, però è una constatazione di fatto che tutti quanti dicono che non si può fare calcio ad Ancona. C'è un qualcosa che, a differenza delle altre realtà regionali, frena gli imprenditori per quello che riguarda la nostra città. Non ci può essere un qualcosa, un meccanismo innescato 20 anni fa, un qualcosa che in realtà tenga lontani i possibili investitori nel calcio anconetano, quindi non imputabili, adesso non voglio andare a trovare che è imputabile alla presente, all'attuale giunta, all'attuale coalizione, al di fuori di tutto, perché dalle altre parti si può fare calcio e ad Ancona è così negativo, perché chiunque si avvicina dopo poco scappa lamentando una situazione di attrito tra l'amministrazione comunale e l'imprenditore di turno.
Stefano, permettimi una battuta: se vai. Dopo questo mio intervento nella tua trasmissione riusciamo a dare una risposta a questa tua domanda, praticamente abbiamo risolto il problema.
No, vabbè, una sensazione, no, però ce l'avrai adesso. Io
te lo dico, la sensazione ce l'ho, ma la sensazione è una sensazione che oggi c'è, che va in più direzioni, che vede coinvolti tanti fattori, tante persone, tanti soggetti, dove tutti hanno la loro parte di responsabilità, ma di fatto è un susseguirsi.
Certo, no, ma infatti non è una cosa oggi, recente, guarda, è una cosa che va indietro.
Ti dico questo. Oggi un amico mi dice: se comunque sistemiamo la situazione, l'Ancona non fallisce, facciamo la squadra, ci presentiamo al campionato prossimo di Serie D, quello che è, comunque la prima del campionato allo stadio siamo 700. E quindi già c'è un problema di pubblico, di bacino d'utenza fuori d'Ancona. Dell'Ancona non interessa a nessuno, questo è un dato. Ma io certo non è che vado a puntare il dito su quelle persone che rimangono a casa, ok? Dopodiché c'è l'imprenditoria che non mette soldi, ok? Però noi sappiamo che fino a una certa categoria dove subentrano i diritti televisivi, mettere soldi sul calcio è un mettere soldi a rimessa, ok?
Esatto.
E io non mi permetto comunque di puntare il dito verso un imprenditore che tiene aperta un'azienda tra saracinesca e dà lavoro a delle persone e puntare il dito perché non vuole investire qualche centinaio di migliaia di euro. Anzi, ringrazio tutti quelli che fino adesso l'hanno fatto, ringrazio meno chi è che parla, ma poi non è conseguenziale a quel che dice, però di fatto, e quindi è anche lì l'imprenditoria, gli enti pubblici fanno quello che possono. E poi dopo abbiamo dato a Longarini il piano di ricostruzione d'Ancona e ci ha portato in Serie A, vogliamo fare una cosa del genere? Io non penso che questa amministrazione, a partire dal sindaco, sia d'accordo, no? Quindi non è neanche semplice poter innescare un do ut des che sia anche moralmente, legalmente sostenibile, no?
No, ma dare,
non lo chiede nessuno, lo chiede tutti, ma non lo chiede nessuno.
Diciamo che ormai è consolidato il fatto che
lo vorrebbero tutti, ma non lo chiede nessuno.
Siccome ecco, però, sanno le conseguenze,
c'è un insieme, ci sono insieme dei fattori.
Sì.
E io sinceramente però non mi sento di puntare il dito verso nessuno.
Io penso,
però ripeto, che se si affronta questo momento, che è tragico, ripeto, tragico per l'Ancona, perché siamo quasi ad un punto di non ritorno. Io che faccio il vigile del fuoco e sono abituato a eventi e situazioni che sono tragiche, ma che comunque si deve per forza cercare di intravedere una via d'uscita, no? Perché sennò, no? Allora, in questo momento così tragico, tutti proviamo a fare la nostra parte, tutti, cercando appunto di mantenere il sangue freddo, metterci la pazienza e lavorare nella massima serietà, perché sembrano frasi fatte, sembrano parole, no, così dette, ma è fondamentale tutto questo, secondo me, altrimenti non se ne esce. Poi forse siamo anche in ritardo, di fatto non ci sono soggetti che si sono detti disponibili ad aiutarci, perché fino a che non c'è il primo passo, penso sia il denaro, no? Il primo passo penso sia delle persone, degli imprenditori disposti ad investire con un progetto serio, un progetto valido, le istituzioni alle spalle, un pubblico che sostiene, un settore giovanile che è fondamentale, però il primo passo è comunque qualcuno che sostenga questo tipo di progetto. E ieri mi sembra che le pagine del Corriere Adriatico, almeno per quei 5-6 imprenditori tra i più facoltosi d'Ancona, mi sembra non abbiano parlato anche abbastanza chiaro. Quindi io da questo intervento in radio temo che non sarò io a dirti il perché ad Ancona non si riesce a fare calcio e magari trovare la soluzione, e questo effettivamente me ne dispiace, però non è una cosa, secondo me, che nasce da oggi, non è una cosa che vede solo un unico responsabile, un unico soggetto responsabile, ma ci sono più fattori che tutti insieme si accavallano.
Ma infatti, Orbisaglia, quello che dicevo io, no, non è un soggetto a cui va additata la responsabilità, però c'è qualcosa, secondo me, un meccanismo che si inceppa, perché quando la prima squadra, quando esiste una squadra che rappresenta tutta la città, è anche un veicolo promozionale per la stessa città. Se questa squadra gira l'Italia con lo stemma e si chiama Ancona, io penso che a monte ci sia proprio questo il problema, che la prima squadra non è vista come veicolo pubblicitario e quindi magari non è appoggiata come dovrebbe essere, come avviene magari nelle altre realtà. Ma questo non è, ripeto, imputabile all'attuale amministrazione, ma è un qualcosa che va avanti da quando il calcio era diverso. Ora, come ha detto lei prima, pochi istanti fa, chi fa calcio fino a una certa categoria ci rimette, e ci rimette tantissimo. Allora andrebbe, secondo il mio punto di vista, andrebbe aiutato quell'imprenditore che in queste categorie più basse non riceve contributi dalla Lega, non riceve i contributi dalla Pay TV, però paga gli stessi prezzi e le stesse messe in campo dello stadio, le attrezzature, tutto quanto, come se fosse una squadra ad alto livello che in realtà fa business e può rientrare.
Magari questo.
Non è una polemica.
Dico, no,
in generale,
faccio un esempio su tutti, no?
Sì.
La settimana scorsa, 10 giorni fa, un bando che era stato fatto, no, anche su richiesta, per la gestione di un impianto sportivo comunale, è andato deserto, e alle stesse insomma offerte, insomma, che era stato messo a bando quel campo, l'ha preso in gestione una società che non c'ha niente a che fare con l'Ancona ed è estremamente più piccola, e dimensioni più ridotte, non è professionistica e quant'altro, una società professionistica e quant'altro. Quindi voglio dire, le stesse condizioni che una società che in confronto all'Ancona è una formica sono state valide e diciamo così utili per prendere in gestione un campo, magari non sono state tenute in considerazione o non considerate valide per una società importante professionistica come l'Ancona. Quindi io penso che a volte, da questo punto di vista, con questa società, specie negli ultimi tempi, in un rapporto o in un non rapporto con l'amministrazione, in alcuni casi secondo me è stato fatto un alibi, ne ha fatto un alibi questa società, specie negli ultimi tempi, appunto. Secondo me su questo anche va fatta una riflessione, ma anche su questo credo non sia il momento, perché non è uno di quei temi in qualche modo che generano tranquillità, insomma. Ripeto, serve una fase di assoluta serenità da un punto di vista del ragionamento decisionale e quant'altro, quindi non lo voglio neanche affrontare, appunto, per non ingenerare. Però io credo che alcuni scheletri nell'armadio, specie nelle ultime fasi, anche la società ce li ha rispetto ad un rapporto, a delle scelte, a delle richieste.
Ma questo è insindacabile, questo è insindacabile.
Ha una certa schizofrenia nel chiedere delle cose, poi altre, poi virare su altre richieste, poi rinunciare ad altre e quant'altro.
Ma questo stiamo parlando della società che ha gestito l'Ancona 1905. Io invece faccio un discorso a monte, cioè facendo conto che non ci sia questa, ma purtroppo che tutto vada a gambe per aria e che si debba ripartire. È un rapporto diverso che io buttavo lì, che possa esistere in futuro tra un nuovo imprenditore o chi sarà che gestirà il calcio ad Ancona in queste categorie, perché in ogni caso stiamo parlando di queste categorie, eccellenza, se va bene, serie D e il massimo serie C, tre categorie dove l'esborso di soldi, a meno che non c'è il calcio scommesse, supera ogni entrata. E quindi qui ci si rimettono sui soldi. Allora, finché una società milita in queste categorie, se si riusciva a trovare il modo di dare un sostegno a chi gestirà la squadra in queste categorie. Poi, tutto quello che è successo prima, sappiamo benissimo, insomma, come stanno le cose, di chi chiedeva, di chi non chiedeva, quello che...
Però sono state mai dette in modo
noi l'abbiamo
chiaro,
detto,
perché
noi l'abbiamo
poi
detto.
C'abbiamo sempre un, come dire, una sorta di... credito, no? Rispetto ad alcuni imprenditori che in qualche modo ci hanno salvato e che quindi, anche se ci hanno salvato, poi delle altre cose che non hanno fatto proprio in modo cristallino, non le si può dire fino in fondo, perché comunque gli dobbiamo dire grazie, sempre grazie, comunque grazie, e comunque insomma vai, via. Secondo me non sono state spiegate molto bene, alcuni le sanno, ma non credo che la gran parte della tifoseria le abbia ben chiare alcune responsabilità che vengono anche dalla società, però io ripeto, non me va di...
Ma infatti io l'avevo saltato, non volevo parlare dell'attuale società, non
però
era
io
mio interesse.
Credo Stefano.
Però un discorso a monte, cioè il discorso, siccome che tutti scappano, esempio, noi abbiamo il porto, il comune, l'autorità portuale si è spesa moltissimo per la MSC, per far attraccare la MSC, cioè proprio per dire le cose come stanno, no? Ci si è tenuto molto, ci sono delle ordinanze, il commercio ha cercato di attivare la Confcommercio, Confartigianato, per far responsabilizzare le attività commerciali, tenete aperte che arrivano i turisti, trovano tutto chiuso. Però l'MSC, dopo tutto questo, ha pensato bene di sovvenzionare e sponsorizzare una società di Pesaro. E qui ha fatto ciao ciao con la manina.
E
questo è quello che manca.
Lì.
Perché uno che... cioè il comune si attiva, porta potenziali imprenditori, business per la città e poi continua a essere solo di transito. Cioè io arrivo, dico grazie a Macinelli perché si è dato tanto da fare, però io vado a fare un'altra cosa da un'altra parte. Prendo i turisti, li carico sui pullman e me li porto a Rimini o alle grotte di Frassassi. Ancona sì, forse gli faccio fare un giretto, ma non mi interessa più di tanto. Cioè, siamo sempre fanalino di
coda. No, aspetta, il problema adesso questa parte che mi dice è un discorso di tipo attrattività perché?
No, nel senso appunto, se la squadra della città è riconosciuta come una cartina tornasole per la città, quindi che dimostra, porta avanti il marchio, perché sarebbe bello un giorno, io me l'ho sempre augurato, vedere l'Ancona Calcio che come logo c'ha l'arco di Traiano, cioè il porto della città, cioè identificare la squadra della città con il porto e quindi dire noi siamo quello che da 2000 anni dichiariamo la porta verso l'Occidente, la porta verso l'Oriente. Da qui si parte per andare in Terra Santa, per andare a fare le conquiste come facevano i romani, lo dichiariamo, però non ci interessa.
Io questa cosa sfondi una porta aperta, così come credo che basterebbero 5-6 imprenditori portuali per garantirci tranquillamente una Lega Pro, insomma, per quanto riguarda l'apporto di sponsorizzazione e quant'altro. Ora io sinceramente non mi azzardo ad addentrarmi su quali logiche, quali dinamiche portano MSC a sponsorizzare altre realtà sportive o altre squadre o altri sport, sinceramente. E posso garantire da parte mia, per quello che insomma ci si è detto e per come si è ragionato anche al nostro interno, parliamo politicamente, è che comunque sia l'impegno da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco, per sollecitare il più grande spettro, insomma, possibile di imprenditoria, io lo garantisco e lo continuerò sempre a garantire, perché così è stato. Ora, se MSC decide di andare a Pesaro, sinceramente sono scelte che adesso in qualche modo chiederemo anche conto.
E questo è l'interessamento che io auspicavo, no? Capisci? Sì. L'interessamento che io dico che deve avere il Consiglio Comunale in tutto, e ripeto sempre in toto, con tutto il Consiglio Comunale deve avere opposizione, maggioranza.
Poi dopo c'è anche un problema: MSC può sponsorizzare, mettere chi il proprio brand in un progetto che abbia una qualche tipo di credibilità. Siamo d'accordo tutti che Ancona negli ultimi anni è stato territorio di conquista di capitani di Ventura, per non dire banditi del calcio italiano?
Assolutamente.
Ecco, quindi poi dopo bisogna capire se dopo un anno di sponsorizzazione per fare un favore al sindaco, MSC poi decide di proseguire di fronte a situazioni che poi magari non sono neanche cristalline.
No, ma deve essere, ovviamente stiamo parlando, se ci fosse un calcio con imprenditori che non fanno sfigurare l'amministrazione, che non fanno sfigurare la città, quindi
però il problema vero, però, Stefano, consentimi, sì, è che noi adesso stiamo fantasticando e stiamo facendo dei gran bei voli pindarici, ok? Però ad oggi è lì la differenza tra il parlare, come stiamo facendo, e l'essere in qualche modo tenuti a fare. Ad oggi non c'è né MSC, né qualcuno che vuole rilevare l'Ancona, né un progetto e né niente di tutto questo, ok? E questa è la cosa drammatica di questo momento, che va ben oltre qualsiasi tipo di discussione che si può fare o immaginazione che possiamo avere rispetto a quello che è il futuro e di quello che sarà, ok?
Questo sì, ma noi adesso stiamo parlando, ripeto sempre, non dell'attuale, perché tanto fino al 28 qui non è inutile che ci arrampichiamo negli specchi, perché fino al 28 stiamo così, in stand-by, perché io spero, mi auguro che Schiavoni e soci o altre cordate, perché tanto ogni giorno qui ne troveremo qualcuna, si preparino. Però nel frattempo, fino al 28 di luglio, siamo nelle mani dell'Ancona 1905, dell'amministratore e socio Davide Miani.
Anche lì deve essere chiaro, Stefano.
Poi dal 29
anche lì deve essere chiaro che nel solco della serietà che ci siamo prefissi di seguire su questo argomento, vista la delicatezza dell'argomento, non è che qui si arriva un'accordata dei capitani di Ventura, si dice sì a tutti purché, no, se tappi qualche buco, perché sennò il prossimo anno di questi tempi siamo punte a capo, ok? Quindi deve essere chiaro, insomma, anche un po' il modus operandi che l'amministrazione ha voluto mettere in piedi, nel massimo della trasparenza e nel massimo della serietà, che in una certa fase, in un certo momento, può risultare anche antipatico, io non lo metto in dubbio, Stefano, non lo metto in dubbio, però deve essere chiaro che da qui in avanti non è che chiunque si presenta, chiunque pensa di portare un progetto, anche il più strambo, in qualche modo si dice sì a tutti perché non c'è niente, insomma, no? Quindi anche questa cosa va chiarita.
Per carità, ma l'importante è iniziare, cioè se deve ricominciare un percorso nuovo sarebbe bello che partisse appunto con una linea nuova, quindi una linea nuova anche di rapporto con l'amministrazione comunale, con il comune, con quello che sarà, perché tanto il prossimo anno si va di nuovo alle elezioni e quindi dovrà essere un continuo per quello che riguarda la città, però lasciando perdere il passato, pensando a quello che può essere la linea futura da adesso in poi.
Personalmente io penso solo al futuro, perché proprio per deformazione mia il passato purtroppo è passato, lo leggiamo sui libri di storia e ci serve per imparare, per non fare nuovi errori nel futuro, però voglio dire, il problema dell'Ancona di oggi è quello che si risolve pensando a domani, quindi non credo che serva, insomma, guardare al futuro, perché poi ripeto, ognuno ha la chiave di lettura sua rispetto alle cose accadute, alle cose avvenute, insomma qui c'è gente che, adesso non per fare polemica politica, che stava dentro i CDA, che aveva ruoli fondamentali dentro l'associazione Sosteniamo l'Ancona, che è venuti lunedì in commissione e se permetteva di pontificare, di dare consigli, di spiegare come se ne esce, quello che si deve fare, quello che non si deve fare. E personalmente credo, questo è un punto secondo me irrinunciabile, se dobbiamo anche guardare al futuro, che tutta quella cricca, gruppo d'amici, chiamiamoli come meglio preferiamo, che ha gestito fino ad oggi l'Ancona, faccia, se non va bene il termine due passi indietro perché qualcuno si è offeso, almeno faccia un passo di lato, cioè cerchi di non essere quantomeno in questa fase, di non voler essere perlomeno in questa fase interlocutore di nessuno che si possa interessare all'Ancona, perché comunque credibilità zero, ok? Quindi questo
ritorniamo
me,
però,
è un passaggio fondamentale.
Per carità, ma ritorniamo al discorso dell'attuale società, mentre io cercavo di spostare l'argomento pensando al futuro, perché il problema grosso è il futuro. Per esempio Dorico mi fa una domanda molto semplice, dice: allora consigliere Urbisaglia, visto che parla del fare, cosa ne farete dello stadio del Conero? Ovviamente sottotono il discorso, sottofondo il discorso, se l'Ancona sparisce, che fine fa lo stadio del...
Quello è un altro dei problemi giganteschi, perché lo stadio del Conero non è che si può abbattere o lasciare lì e mandare alla malora, ok? E cosa ne faccio io di fronte a una società sportiva che non c'è più? È un problema di quelli giganteschi, ma non è che il primo problema non è lo stadio del Conero, il primo problema è salvare quella che è il calcio della prima squadra d'Ancona, affinché poi di conseguenza, mi pare del tutto naturale, lo stadio del Conero possa essere utilizzato per quello che è il suo scopo primario, ossia quello di far calcio, molto semplicemente, perché va da sé che se non c'è più una prima squadra d'Ancona abbiamo uno stadio che marcisce e che comunque come amministrazione sei tenuto a fare le dovute manutenzioni per comunque non farlo andare, no? Per non farlo cadere a pezzi. Però tanto la domanda c'è una risposta automatica: con la salvezza dell'Ancona continua a lavorare lo stadio del Conero, se l'Ancona non c'è più lo stadio non lavora più, cioè quello è veramente un problema successivo, è una conseguenza drammatica da un punto di vista di un patrimonio che c'è l'amministrazione comunale, che è ulteriore conseguenza della sparizione della prima squadra della città, ma adesso non c'è neanche bisogno insomma di dirlo, cioè è ovvia sta cosa, no?
È un altro problema, è una squadra ipotetica che riparta dal campionato di eccellenza o in Serie D come abbiamo già fatto e debba mettersi sulla schiena la gestione dello stadio del Conero, che come è nato non è nato per queste categorie, cioè è una cosa sovradimensionata, sovrastrutturata e soprattutto invecchiato, perché non scordiamoci che le gestioni societarie di 15 anni fa e successive non è che abbiano fatto proprio dei gran bei lavori su quella struttura, è stata lasciata in degrado, tant'è vero che quando rientrò poi nel periodo Schiavoni si trovò già anche lui una struttura che era ormai ridotta al lumicino e così via, e poi subito dopo le altre. Vabbè, questi sono problemi legati alle gestioni societarie, no? In B e in C.
Assolutamente, certo.
Quindi è tutto legato a se stesso. Però
poi dopo è un domino, no? Quando cade, quando viene meno una certa situazione, poi ne vengono anche meno altre. Cioè,
altra domanda che le fanno, poi dopo la lascio, che l'ho presa, so che in un momentaccio di relax. Domanda secca: no. Pensa che sia possibile unire opportunità imprenditoriali con un impegno sportivo nel rispetto di regole e regolamenti?
Si deve. Gli impegni societari con il rispetto delle regole e regolamenti, ma ci mancherebbe, ma non è tanto, per l'Ancona, per comunque un rispetto che si deve a tutta la cittadinanza, che per esempio anche dell'Ancona non interessa, insomma, cioè noi non possiamo comunque sia dare l'impressione che per una causa di forza maggiore, adesso la definisco così, se viene meno a determinate regole e regolamenti, non fosse altro perché poi c'è chi intanto è sempre pronto ad andare a fare gli sposchi in tribunale. C'è chi, ad esempio, vive anche la politica in questo modo, no? Tutte le settimane c'è chi va a fare gli esposti in tribunale per tutto. E poi perché comunque in automatico alcune situazioni, corte dei conti, finanza e quant'altro, poi ti vengono a bussare. Terzo, perché non va dimenticata sta cosa, che la firma finale di ogni progetto, proposta, idea che si crea intorno a una cosa che va fuori dalle regole, anche se il sindaco l'avvalla, c'è sempre comunque un dirigente che per legge è l'ultimo che mette la firma, che non metterà la firma. Cioè, quindi ogni cosa, secondo me, va fatta dentro una cornice sicuramente di legalità. Adesso non voglio ricordare Longarini, quello che è successo, cos'è costata la città la Serie A, insomma, anche se come Longarini è stato forse l'ultimo presidente che ha messo i soldi, non ci ha fatto mancare niente, ci ha fatto vedere la Serie A, però ha lasciato anche a quella parte di cittadini che del calcio non gli interessa niente, ha lasciato, come dire, dei mostri, delle incompiute in città. Lo stesso vale per tutto quello che viene fatto fuori, proprio un messaggio che non possiamo mandare, Stefano, secondo me. Io personalmente ci credo nel fare le cose onestamente, secondo le leggi, cioè io ancora ci credo perlomeno, quindi non posso pensare che arriva qualcuno, siccome prende l'Ancona, gli si fa cose che la legge non ci consente di fare, perché poi prima o poi comunque, come si dice in Ancona, in grano in farina, la se pagano, scelte di questo tipo se pagano poi, capito? Io la vedo questa cosa qui, proprio te la dico fuori da ruolo politico che ho, amministrativo che ho, cioè è proprio te la dico come cittadino, te la dico, non è una cosa, si fa tutto quello che si può fare, tutto quello che l'amministrazione è nelle condizioni di fare, perché sono tante le cose che si possono fare, non pensare che siano poche, però c'è un punto decaduta oltre il quale, secondo me, per una questione di etica non si può andare. Ma ha colpito l'altro giorno quello che ha scritto un ragazzo su una discussione, no? Quando c'era qualcuno che chiedeva di rimettere a posto il dorico, che costa, non mi ricordo se 2 milioni circa viene. Questo ragazzo ha scritto: siccome io sono tifoso dell'Ancona, ma prima di tutto sono conetano, mi domando se 2 milioni sia il caso di spenderli per mettere a posto il dorico o per mettere a posto una scuola, una strada, un marciapiede o un muro che casca giù, insomma, no? Quindi cerchiamo anche di riportare con molta serenità, ripeto, sapendo che l'Ancona tocca le corde sentimentali di tutte le mie per primo, cerchiamo di mettere tutte le cose al loro giusto posto. Questo lo dico,
certo, voglio dire, no, ma infatti guarda, c'è una domanda che un nostro radioascoltatore ci poneva, dice: se volete distruggere il dorico, stadio storico, un pezzo di Ancona, ma una ristorazione no, qui ci fate capire che del calcio in Ancona non importa a nessuno.
Perché non mettiamo a posto il dorico, del calcio non interessa
no
ancora.
Perché tutti quanti dicono, i nostri tifosi, sì. Il radioascoltatore dice: se dobbiamo ripartire da una serie così infima, che è quella. Al solito discorso, il del Conero è un disastro. Quando le prime partite con Marinelli furono giocate al Dorico, anche che non era agibile, alla volta era il sindaco Gramilano che firmava.
Un paio
di partite ce l'abbiamo giocate, e ha portato il pienone, cioè il Dorico, essendo al centro della città, fa sì che la gente ci venga. Il del Conero, per la sua struttura, per la posizione, per tutto quello che è legato poi al deflusso, l'afflusso, il parcheggio, la divisione tra i settori che non è mai stata completata, lo sterrato che sta dietro, insomma, non è che attira.
Allora, se domani mattina viene un'accordata di imprenditori che dice: ripartiamo dall'eccellenza, cioè, io sarà anche un ragionamento che faremo, perché voglio dire, no? Sarà anche un ragionamento che faremo. Però, diciamo, la base, ripeto, un approccio serio a determinate scelte, no? A determinate scelte, che ripeto, non preclude di mettere a posto il dorico, perché per carità, non metto limiti a nulla, io prima mettevo limiti al stare dentro o fuori alle regole, ai regolamenti, alle leggi, a quello, su quello sicuramente mi pongo dei limiti, cioè sto dentro alle leggi. Sulle scelte politiche, di come spendere i soldi, ovviamente se ci saranno degli interessamenti che come punto imprescindibile chiedono di mettere a posto il dorico e giocare al dorico, ci ragioneremo e prenderemo la nostra decisione, sapendo, ripeto, che poi è sulle spalle, sulla coscienza e sulle casse dell'amministrazione comunale il fatto che poi il decoro va a marcire, deve essere chiara sta cosa, no?
Certo,
perché
certo,
non possiamo pensare che a ogni azione poi non ci sia una conseguenza, no? Quindi le cose devono essere chiare, ma io credo che la gente sia molto più, ripeto, passato il periodo un attimo quello proprio dell'agitazione, del nervoso, dell'arrabbiatura eccetera, io penso che la gente sappia comunque capire qual è il punto, il confine entro i quali muoversi, cosa dire, cosa chiedere e cosa pretendere, insomma, da determinate situazioni. Adesso io non reputo le persone, insomma, così irragionevoli, io credo sia, ripeto, la gente sappia bene, insomma, quello che è il bene dell'Ancona, ma da cittadini anconetani, cos'è anche il bene di Ancona, della città d'Ancona.
Certo, no, ma nessuno mette in dubbio, perché poi l'abbiamo detto anche ai tempi di Marinelli con il presidente che si arrabbiava, poi si arrabbiava con me, quando parlavamo di investimenti e io dicevo tra una società di ragazzini e una società che fa lucro come era in quel momento l'Ancona, è ovvio che l'amministrazione comunale debba aiutare la società di ragazzini perché quelli sono il nostro futuro. Però ciò non toglie il discorso che facevamo a monte di tutto questo: se nel futuro cambiamento di opinione, cambiamento di idea, si possa identificare nella prima squadra della città un veicolo promozionale per la città. Quel punto l'ottica è diversa.
Può essere, dai, adesso no.
No, ma l'ottica serve. Fino adesso non è mai stata fatta. Non adesso, dico in 2 anni, 3 anni, 4 anni. Non è stato fatto nell'ultimo ventennio, visto che qua danno spesso qualcuno scriverà di regime. Allora parliamo di ventennio, così lo completiamo, no? Nell'ultimo ventennio non è stato fatto. Non è stato fatto neanche prima. Cioè l'immagine della città non è mai stata all'Ancona Calcio, l'Anconitana, eccetera.
Contestualizziamo però, Stefano, questo ventennio, no? Cioè non è che il 2017 è uguale al 2011, è uguale al periodo post-crisi economica. Cioè oggi, veramente, io parlavo l'altro giorno con un amico che ha un'azienda anche importante ad Ancona, mi diceva: Diego, io devo rifare un macchinario, mi piacerebbe da 100.000 euro ad Ancona, ma spendo per fare un macchinario. Per questo ti dico che io non riesco, cioè questo ventennio va in qualche modo contestualizzato.
Certo.
Cos'è il 97? Cos'è il 97? Cos'è il 2017? Capito?
Lo vediamo allo stadio con la crisi che c'è stata, quindi l'affluenza allo stadio che si è ridotta, le pay TV che hanno portato via Ancora Calcio. Non c'è il calcio che ha visto il sottoscritto, visto che non so più giovinetto, che ho visto al Dorico. No, non è quello il calcio, non c'è più, è diverso, per carità. Però
io penso che debba sempre rimanere, scusa se
sì.
So come un disco rotto, una cosa deve rimanere sempre la stessa, però, Stefano, la serietà con cui si prendono delle decisioni, perché la serietà nel 97, se c'era, come nel 2017, se c'era e se ci sarà, le cose cambiano. Cioè, se c'era serietà nei progetti e nelle persone in tempi in cui c'erano i soldi, oggi capace che l'Ancona stava in Champions League, ok? Visto che dei fallimenti ce ne abbiamo avuti 3, se non mi sbaglio, negli ultimi 13 anni, no?
3, esatto.
Quindi se noi non approcciamo il tutto da subito e da sempre con serietà, ripeto, chiedo scusa a te e a chi è che ci ascolta, perché sembra che voglia essere un disco rotto, se non approcciamo l'Ancona e tutto quello che ci gira intorno in termini di rapporti con imprenditoria, dirigenza, rapporti con i tifosi, rapporti con le istituzioni e quant'altro, tutto in modo serio, e dopo si fa fatica, perché poi, come ti ripeto, passiamo periodi d'oro, no? Che i soldi ci sono e falliamo, ok? Passano periodi mezzi e mezzi che i soldi ci sono e non ci sono, però andiamo avanti ma falliamo. E arriviamo ad oggi dove i soldi sembrerebbe che nessuno ce li voglia mettere, però falliamo lo stesso, capito? E quindi io penso che ci voglia un po' tutto, insomma, da questo punto di vista, ma non deve mai mancare, perché è mancata, secondo me, in periodi precedenti, un'impostazione e una gestione seria. Oh, ripeto, non è che non vale per chi è che ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima, come Marinelli, anche se, ripeto, secondo me anche su lui luci e ombre, però non vale sicuramente per l'ultima parte, escluso anche lì, sosteniamolo ancora, però c'è stato un periodo in cui ancora era terreno di conquista di ogni tipo di avventuriero del calcio, quindi bisogna che con queste cose, anche su queste cose, noi ci facciamo i conti. Anche quando le amministrazioni vanno ad interloquire, quando prendono impegni, quando mettono a disposizione i beni che sono di tutti, costruiti coi soldi di tutti, anche di chi del calcio non si interessa, prima di far marcire il Del Conero, che è stato costruito coi soldi di tutti, e di spendere ad esempio 2 milioni per rimettere a posto il Dorico, bisogna capire anche con chi è che si sta interloquendo, perché poi dopo gli avventurieri passano, le società falliscono, le amministrazioni passano, i politici passano, se cambiano i colori, no, delle amministrazioni, eccetera.
I dirigenti restano?
I dirigenti restano, perché effettivamente il lavoro non ce l'hanno, quindi bisogna che la pagnotta la portano a casa. Però la città e i danni che dopo se fa la città, quelli rimangono, anche quando andavamo in Serie A con Longarini, non lo voglio mai dimenticare sta cosa. È per questo, ripeto per l'ennesima volta, che ci vuole la serietà dietro qualsiasi tipo di scelta e qualsiasi tipo di interlocuzione, Stefano.
Va bene Diego, grazie comunque del tuo intervento, però una promessa me la fai che iniziate a ragionare anche sul futuro?
Io,
a me e a tutti i nostri radioascoltatori.
Ho fatto praticamente questo intervento e mi hai ripreso 100 volte perché parlavo del futuro e te ne parlavi del passato, quindi proprio è una deformazione mia caratteriale guardare al futuro.
Ecco.
Da grande studioso e amante della storia, però...
Visto che prima abbiamo citato personaggi, industrie, eccetera, noi ne avevamo due nel nostro territorio, una che gravava esclusivamente all'epoca all'interno dell'area portuale, che era l'Angelini Icic, no? Con lo scarico di... che non pochi problemi ha creato la città, l'altra Angelina, quella farmaceutica, insomma... è una famiglia importantissima.
Guarda,
che però
dico come la penso,
non ci ha aiutato mai sotto l'aspetto.
Ti faccio una battuta. Io ringrazio la famiglia Angelini se decide di continuare a mantenere la propria produzione nella città d'Ancona per i prossimi 20-30 anni.
Chiello più all'occhiello, tra le altre cose.
Sì, ho capito, però come ci insegnano tante aziende, no? E tanti capitani di industria coraggiosi italiani, andare in Bulgaria, andare in Romania, andare in Albania a produrre, ci mettono 32 secondi. Quindi io a me basta, non è che basta, sarei contento se sponsorizzasse l'Ancona, e sicuramente anche lì lavoreremo, questo è chiaro. Però diciamo è una realtà economica e che produce lavoro, produce indotto e quant'altro, che io comunque sia non sottovaluterei anche dal punto di vista di quello che fa, a prescindere dalla sponsorizzazione dell'Ancona.
Diciamo che non l'ha fatta mai, quindi un 3% della spesa pubblicitaria investita in TV capitasse anche nella città che l'ha vista nascere, non farebbe schifo, insomma, buttata lì, tanto per gradire.
E,
ecco.
col freddo del Conero ci impegneremo a comprare le aspirine.
Ecco, esatto. Ma tutta la linea produttrice. Cioè,
tanto un verde per
mal di testa, tutto, eccetera, tutto, i prodotti tutto, per animali, tutto quello che viene tutto, realizzato tutto, dai tutto, grandi tutto, operai dell'Angelini ad Ancona.
La tachipirina, esatto. Cosa fa l'Angelini? Ci impegneremo ad acquistare.
Quindi basterebbe poco, insomma, per dare un po' di solidità e di ritorno d'immagine legato appunto alla città, anche perché penso che sia bello dire che
io credo che
il lavoro per una ditta che
è presente ovunque. Lo sta facendo ormai da tempo, ma ti ripeto, è molto difficile. Io in punta di piedi vado rispetto all'imprenditoria locale, quando sento, mi dispiace anche quando sento chi è che contesta così in modo acerbo questi imprenditori che comunque in qualche modo tengono aperte attività, danno lavoro. Non è semplice, non sappiamo i conti, non sappiamo le situazioni aziendali, non sappiamo tante cose, non è semplice chiedere, pretendere sponsorizzazioni e impegni economici da chi poi magari non sappiamo veramente cosa passa dentro un'azienda, capito? Non è... Io ci vado molto coi piedi di piombo, ci vado molto, molto, molto coi piedi di piombo su questo tipo di argomento, perché non è... Cioè, mi metto anche nei panni, insomma, di chi in qualche modo produce, rischia del proprio e...
No, ma gli imprenditori, non si può fare il conto in tasca agli imprenditori, questo l'abbiamo sempre detto, perché
però,
è un assurdo, no? Ognuno investe dove crede, no. Dove...
Diciamo che non si dovrebbe fare i conti in tasca agli imprenditori, però
chiedere un aiuto... appunto,
Come stiamo facendo, lo voglio ripetere,
considerando
lo voglio ricordare,
i grossi investimenti, non è che io dico infatti di spostare, dico per un'azienda che ha grossi budget pubblicitari, grossi investimenti, può essere anche di ritorno, no, l'Angelini Stadium, che ne so, adesso perché abbiamo parlato di Angelini, ma per qualsiasi azienda. Poi ricordiamoci che in questo momento particolare, con la cassa prestiti dello sport aperta, con le possibilità di accedere per rifinanziare progetti, cioè, l'importante è avere dietro degli imprenditori e una struttura solida.
Che adesso non ci sono.
Adesso non c'è, quindi stiamo parlando del futuro, quindi
assolutamente del futuro. Che provo a parlare del futuro.
Ecco, io parlo di quello, cioè non tocco Sosteniamo, non tocco Miani, non tocco niente.
No, no.
Stiamo parlando del futuro, di quello che arriverà.
Un futuro senza Miani, comunque io penso che ce lo auguriamo tutti, non so te, perlomeno per quanto mi riguarda.
Vabbè, ce l'ha promesso anche,
me lo auguro.
Ce l'ha promesso più e più volte qui in diretta da noi, sì. Che si farà immediatamente da parte, adesso...
Speriamo, e insieme a lui anche quelli che in qualche modo
tutti
hanno
quanti,
fatto questo bel lavoro, via.
Ci deve essere qualcun altro che prende in mano le redini dell'Ancona, e noi speriamo che ci sia, perché diversamente, veramente, prossima stagione, forse... Forse saremo in promozione, se non direttamente su Subbuteo o su Televideo, non lo so, su qualcosa del genere.
Ci aspettano anni duri.
Esatto. Diego, grazie della tua partecipazione.
È stato un piacere, un saluto a te Stefano e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora. Ringraziamo il dottor Diego Orbisaglia, PD ovviamente, sulle frequenze di Radio Tua. Con lui siamo ripartiti dalla riunione, dalla quinta commissione che si era tenuta martedì, e abbiamo riesaminato. Voi avete scritto in tantissimi, lo so, li ho letti quasi tutti, mentalmente, non li ho letti dall'altra parte, anche perché mi rendo conto che siamo in due mondi un po' che non collimano, no? Il mondo dello sportivo tifoso, più che dello sportivo, del tifoso, il mondo politico, sono due cose, però insomma speriamo di continuare a gettare questi semini che attacchino e attecchiscano in maniera più possibile con i nostri politici. Corriere Adriatico, Ancona al capolinea, libro in tribunale, l'ultimatum del revisore dei conti, l'amministratore delegato Miani che spera ancora nell'iscrizione, Schiavoni ora al lavoro per una nuova società, questa era la prima pagina. Poi all'interno, andiamo a vedere che cosa troviamo all'interno, l'Ancona al capolinea, senza nuovi finanziatori, porti libri in tribunale, anche i revisori dei conti danno l'ultimatum all'amministratore delegato Davide Miani, il professor De Angelis, affidarsi ai giudici, liquidare la società. Dopo il sindaco, anche il revisore dei conti d'Ancona dal triplice fischio, dice il pezzo di Stefano Rispoli. Passione contro delusione, così la redazione del Corriere Adriatico si è divisa, animato faccia a faccia tra i giornalisti del Corriere Adriatico di fronte all'ennesimo crack dell'Ancona. Il mio sogno che svanisce è la metafora di Ancona, dall'altra parte il calcio è morto nel 2003, spiacente, non mi fido più. imprenditoria e istituzioni se ne fregano, ma il calcio resta un veicolo incredibile. Qui sta perseverando, non sono stati protetti quelli che mettevano i soldi. Ancora andiamo a questo punto nella parte interna, quella sportiva. Schivoni è ora al lavoro, lo sponsor intenzionato a non far scomparire il calcio dal capoluogo dorico, ripartendo dall'eccellenza. Bisognerà fondare un'altra società sempre collegata alla giovane Ancona, ci sono le forze per farlo. Poi Ancona, questo è il pezzo di Paolo Papili, c'è un riquadro, spunta anche Calaiò, avrebbe un gruppo interessato a far ripartire la squadra. E ancora l'altro di Daniele Tittarelli, tentativo disperato, qui è emblematica la foto dell'amministratore delegato con il dito medio, l'amministratore delegato Davide Miani, spunta il DS ombra dell'Ancona di Nicola che prova a scrivere la squadra alla D, intanto Miani chiama i giocatori per gli stipendi e lavora anche per lo staff tecnico, situazione paradossale, mentre arriva un'altra penalizzazione per il club, se ripartirà sarà meno 2, questo lo sapevamo già prima che si chiudesse la stagione in corso. Ci hanno distrutto, scusate, il pezzo quello col dito medio era di Stefano Rispoli, mentre il pezzo spalla, ci hanno distrutto ancora, parlano Giardini e Tacabiecher, sosteniamo l'Ancona, ormai è una storia trita e ritrita che eviterei per l'ennesima volta, anche ho evitato di trattarla con Diego Urbisaglia, perché quando ci si riva a riagganciare ancora una volta la gestione, ormai più di averla condannata, più di aver detto che è una cosa che ci ha distrutto, inutile, diventa un alibi un po' come i campi d'allenamento, quando non si vuol parlare di futuro, quando c'è chi è che ha qualcosa da nascondere oppure o non ha nulla da dire, ecco, si tira fuori in ballo la gestione di Sosteniamo l'Ancona. Ormai si sa, l'abbiamo vista, rivista, l'abbiamo condannata, abbiamo detto che ci ha ridotto e come ci ha ridotto. Marinelli l'ha lasciata, Sosteniamo, chi l'ha gestito si credeva volava 2 metri sopra il cielo, come diceva quel film, 3 metri sopra terra in questo caso loro, si è visto il risultato finale, ma l'abbiamo detto, ridetto, basta. Poi se ne occuperà in altro luogo, in altra maniera. Ora stiamo parlando di futuro. Se non volete parlare di futuro, ritiriamo fuori per l'ennesima volta Marinelli, Marcaccio, Vietri, Gran Milano, Miani, poi chi c'è? Bartola, Biecar. Li ritiriamo fuori tutti, stiamo qua, riparliamo, ci arrabbiamo, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, ma stringendo non stiamo facendo un tubo. Noi cerchiamo e vogliamo capire se i politici, come dice GG67, imparano da Ferrara, oppure no. Se un barlume di speranza all'orizzonte ci può essere. Queste sono le cose che ci interessano in questo momento. Tutto il resto è scena, aria fritta, campagna politica per cui fa il politico per la prossima stagione. Chi cerca di crearsi uno spazio che magari ha perso. Insomma, andiamo sul concreto. Francesco, siamo sinceri, un'amministrazione e un sindaco che fossero consapevoli del ritorno di immagine che avrebbe per la città una squadra in Serie A o B, non si comporterebbe come si stanno comportando attualmente. Il loro operato è totalmente menefreghista e ciò è sotto gli occhi di tutti. Certo, in città ci sono tanti problemi importanti, ma la squadra della città è un problemone e non c'è bisogno di essere tifosi per comprenderlo. Pensiero di Francesco. Sarebbe da ridere il piatto appetibile per giungere in qualche imprenditore serio che prendano l'Ancona, possa guadagnarci qualcosa utile nella sua attività e che possa trovare un pieno appoggio del comune al di là delle politiche. Allora, sarebbe da rendere il piatto appetibile per il giungere di qualche imprenditore serio che, prendendo l'Ancona, possa guadagnarci qualcosa utile alla sua attività e che possa trovare un pieno appoggio dal comune al di là della politica. Pensiero di Spato, condivisibile al 100%. Poi volete che discutere del Dorico, Stadio Dorico è un pezzo di Ancona, ok, questo l'avevamo letto. Ok, Simone, vedo che mi ha scritto spesso, io ci ho provato, che ti devo dire? Poi si vede lo stato della città, degrado, vabbè, non ributtiamoci in politica, ve l'avevo chiesto per favore. A proposito di Angelini, questo sei veramente tremendo, perché adesso ve la leggo, poi andiamo con una mini intervista, ma sei veramente cattivo. Simone Bus mi manda questo a proposito di Angelini: le supposte l'avemo già prese.
Ma Ancona è un amore viscerale per la città, questo è sicuro, però purtroppo la stessa cosa non riesce a, cioè non si riesce ad equivalere con lo stesso amore, l'amore per la squadra di calcio. Io ricordi che c'ho 48 anni, ricordi che c'ho più vivi sono quelli legati a me da piccola, al Viale della Vittoria, che festeggiavo le promozioni, non so in che serie, perché comincio a non ricordarmi nemmeno più. Le promozioni dell'Ancona lungo il Viale della Vittoria con mio padre, e poi dopo mi ricordo qualche partita al Dorico sempre da piccola con mio padre, mi ricordo più da grande, più da adolescente, le partite sempre al Dorico con le mie amiche, e mi ricordo la promozione in Serie A con l'ultima partita fatta a Bologna, il treno, l'arrivo poi in stazione, il corteo, ma sono tutti ricordi quasi ormai antichi, perché i ricordi più recenti, chi ce l'ha più ormai? La società che si sono susseguite sono state inesistenti, se così si può dire. Nessuno dei tanti presidenti, nessuna delle tante società sono riuscite a far ripartire l'Ancona, oltre che come società, proprio nel cuore degli anconetani. Sì, forse tutto può essere anche legato al dislocamento dello stadio da una zona centrale a una zona periferica, ma non è quello, che secondo me gli anconetani si sono sempre sentiti presi in giro da tutte le società che ci sono state in tutti questi anni. Questo è quello che penso, e per questo non si è mai riusciti a concludere poi più di tanto.
Punto biancorosso.
Intervista raccolta dal nostro Paolo Papili, era Simona, altro spaccato su come la vedete voi, su come la pensate, la sognate, come l'avete vista, che cosa vi sta girando. No, in quel senso lì, che cosa vi sta girando nella mente pensando alla situazione attuale dell'Ancona che andiamo a esaminare anche con Giuseppe Giannini, Cronache Ancona. Benvenuto Giuseppe.
Buonasera Stefano, buonasera gentili ascoltatori.
Giuseppe, che io lo presento come ovviamente Cronache Ancona, ma per i più distratti possiamo dire che Giuseppe è anche il nuovo acquisto della redazione sportiva di Radio Tua, quindi ufficialmente il buonvenuto al mitico Beppe.
Grazie Stefano, speriamo che ci sia qualcosa da raccontare.
Ah, qualcosa lo troviamo, Qualcosa da raccontare la troviamo in ogni caso. Allora, abbiamo chiacchierato finora con il dottor Diego Orbisaglia, consigliere del Comune di Ancona. Abbiamo provato a sondare quella che poteva essere una strada per il futuro del calcio dorico. E dal tuo punto di vista, come la vedi questa situazione?
Beh, intanto devo dire che tutto sommato mi aspettavo che Orbisaglia, che tra l'altro conosco personalmente, è una persona seria, prima di essere un politico serio, mi aspettavo che più o meno dicesse quello che ha detto, insomma, perché forse nella lunga chiacchierata che avete fatto è stato messo un particolare, ovvero quello che l'amministrazione sicuramente poteva avere un atteggiamento diverso, dimostrare maggiore vicinanza, però soprattutto negli ultimi 12 mesi non era facile, insomma, per un'amministrazione dialogare o avere un atteggiamento diverso. Vero è che si poteva fare qualcosa di più, forse, come diceva Orbisaia, quando c'erano altri tempi, altri imprenditori, altri soldi, altri periodi. Adesso è giusto guardare al futuro, sul quale tu l'hai sollecitato nella lunga intervista, perché
ci ho provato, ci ho provato.
Perché comunque ci sarà tutto il tempo per, anche per fare un'analisi più approfondita di tutte le cause, di tutto l'insieme di cause, anche delle persone che a vario titolo hanno contribuito, insomma, alla situazione che è venuta a generarsi, però i tempi sono strettissimi, neanche una settimana per sperare ancora in una Serie D che ormai sembra comunque una chimera, cioè qualcosa di difficilmente realizzabile. E soprattutto c'è da leccarsi le ferite e provare subito a ripartire, perché comunque pensare a un anno senza calcio, senza l'Ancona Calcio, chiamiamola così, nel panorama nazionale e in Ancona, insomma, è un anno che potrebbe spegnere anche quelle ultime ceneri di passione, no? di attaccamento a 112 anni di storia di questo club.
È una situazione a cui non voglio minimamente pensare, quella di un anno senza calcio, anche se è una delle possibilità, ma io spero fino alla fine, l'ho detto, fino al 28 io tiferò per l'iscrizione di questa società nel campionato di Serie D. Il 29 mattina, se ciò non avverrà, ovviamente dovremo parlare di tutt'altro. Allora, io spero che quelle famose cordate di cui stiamo leggendo, sono tante, ogni giorno ne sbucherà qualcuna, poi voglio vedere come andrà a finire, e tutte che parlano di ripartenza, si mettano in stand-by, cioè l'importante è che si inizino a preparare, perché i giorni sono pochi. Se è vero che il 29 non verrà sancita la non iscrizione, bisogna essere già in campo il 29, non dal 29 in poi iniziare a parlarne.
Nella speranza poi che qualche elemento cambi da qui al 29, perché nel senso, in questo momento qui, viste le condizioni, viste le prese di posizione che ci sono state, per un imprenditore, insomma, diventa difficile, anche ancora più difficile. Noi abbiamo detto sempre: è difficile investire in Ancona, è difficile investire nel calcio in generale, nel calcio in Ancona, però in questo momento, insomma, io perlomeno per quello che abbiamo in mano in questo momento, le posizioni ufficiali sono comunque di un'amministrazione che ha detto: noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, offrendo tra virgolette anche quella possibilità dell'urbanizzazione intorno al Delfonero, no? Diciamo. Ci sono i tifosi che dicono: noi siamo disposti, o perlomeno il tifo organizzato che dice: noi siamo disposti a seguire solamente l'Ancona 1905. Questo è un altro elemento, perché insomma pensare di fare calcio in Ancona partendo con un vuoto, quantomeno per quello che riguarda il tifo organizzato, che potrebbe addirittura mettersi, non dico di traverso, però nel senso potrebbe anche non gradire, no? Che quello che è il loro blasone, che è la loro bandiera, venga portata in giro da chi non è gradito. E poi c'è una città che comunque, per usare un termine all'anconetana, tra virgolette, è scoglionata, nel senso lo scoramento è tangibile un po' a tutti i livelli, è evidente anche, no, che anche in una redazione come quella del Corriere Adriatico ci sono due fazioni, quelli che insomma ancora ci sperano e quelli che invece dicono: ma il calcio è finito da un pezzo in Ancona, non è finito oggi.
Ah, cioè da noi, ce ne sono da noi le due fazioni, quindi non è un problema, no? Cioè, è libertà, ma è questo, noi rappresentiamo come Corriere Adriatico, come qui la redazione di Radio 2, rispettiamo quelle che sono gli umori, le sensazioni di tutti i tifosi, perché se al primo posto c'è il problema che noi siamo tifosi e tutto il resto ruota attorno, è ovvio che la pensiamo in maniera differente.
Certo, certo.
Cristiano mi scrive: sera Ste, a quante cordate siamo arrivate?
Addirittura stamattina si parlava anche dei cinesi, no? Mi sembra,
esatto. Così
io lo auguro, insomma, che ci siano tante cordate, non credo che ce ne siano così tante. Onestamente io mi sento di dire che al di là di delle critiche anche che ha ricevuto anche in quest'ultimo periodo, io continuo a pensare che forse l'unico che può tirare fuori l'Ancona da questa situazione è Sergio Schiavoni, perché al di là dei fatti, cioè al di là delle parole, quello che conta non sono i fatti, e lui comunque l'Ancona non l'ha mai abbandonata. Cioè lui c'è sempre stato in tempi, modi e ruoli diversi, però bisogna dire che è uno che il suo apporto non l'ha fatto mai mancare, che sia da collante per qualcosa o che sia lui a fare la parte del leone, se non addirittura in prima linea, cosa che lui esclude ma che noi auspicheremmo. Io penso che uno delle chiavi fondamentali è Schiavoni, al di là di quello che magari anche lui, preso da scoramento, può aver detto nelle ultimissime ore.
Ma sicuramente se Sergio Schiavoni, come ha detto e come sempre, insomma, qui anche ai nostri microfoni, ha detto che si stava adoperando con soci robusti, se i soci vengono scelti da Sergio Schiavoni, non abbiamo problemi e dubbi che siano soci robusti e quindi che non siano architetti che già abbiamo conosciuto, sicuramente sono persone di cui lui si fida. Luigi dice: basta con il dare alla politica la colpa del fallimento dell'Ancona, sono solo gli imprenditori a essere scarsi e non hanno costruito nulla pensando solo al proprio tornaconto. Vabbè, un punto di vista, no?
Sì, ma qualcuno avrà anche fatto questo, sicuramente avrà pensato solo al proprio tornaconto, però onestamente non penso a nomi locali che abbiano pensato solo al proprio tornaconto, anzi io credo che chi è che degli imprenditori locali si è speso e ha speso per l'Ancona ci sia anche rimasto un po' scottato, perché ritornando prima anche al discorso che avete fatto proprio al volo sui motivi che magari hanno spinto Marinelli a lasciare, Marinelli ha chiesto aiuto perché era una situazione più grande di lui, cioè de base io credo che non possa essere smentito se dico che l'unica vera entrata di una società di calcio è il botteghino, perlomeno a questi livelli, e quindi pensare che non si riesca in una città di 100.000 abitanti a portare 3, 4, 5 mila persone allo stadio, anche in Serie C, visto il campionato non l'ultimo, ma quello che magari abbiamo chiuso a margine dei playoff con Cornacchini, vincendo partite importanti di blasone, vincendo col Pisa, vincendo con l'Ascoli, cioè se neanche questo è riuscito a riportare la gente allo stadio, credo che il primo vero unico problema emotivo non sia neanche da cercare più negli imprenditori, ma proprio in noi anconetani, mi ci metto anch'io, perché insomma è tutta una città che dovrebbe quantomeno dare un potere contrattuale diverso a questo club, quando poi si va a parlare anche con l'amministrazione, perché l'amministrazione viene accusata di non capire che l'Ancona in Serie A, in Serie B sarebbe una grande operazione di marketing, ma in questo momento l'amministrazione, in base agli elementi che ha, deve valutare che interessa a pochi questo brand, neanche agli anconetani. Cioè, è triste, è tristissimo, però noi dobbiamo mettere i puntini sulle i, perché questo è un dato.
Ma il dato del calo del pubblico allo stadio, vabbè, è tutta una conseguenza. Se giochi non per puntare alla vetta, è ovvio che il nostro pubblico scema. Però il problema è che su 1200 spettatori, Giuseppe, siamo riusciti a fare anche che i tifosi sono completamente slegati fra di loro, cioè ci sono gruppi non omogenei, quindi ognuno fa la guerra all'altro.
È anche cambiato qualcosa nella testa del tifoso, perché cioè io mi ricordo che Ancona comunque fino a un decennio fa invece per i calciatori, perché comunque qui non si è chiesto mai il massimo, il primato, per porta, no? Qui c'è, si è sempre chiesto di sudare la maglia, di portare con onore i colori dell'Ancona in giro per l'Italia e di difenderli con onore nel nostro stadio, perché di fatto l'anconetano tutto gli si può dire, meno che era un tifoso che pensava solamente al risultato. Quindi io credo che la chiave di lettura sia da cercare nei risultati che non c'erano, negli obiettivi che non c'erano, ma è proprio in quel legame che si è andato perdendo, forse anche perché un personaggio, per esempio intorno a Marinelli si era coagulato qualcosa, perché avevamo un leader, avevamo una persona che nel bene e nel male poteva essere il nostro punto di riferimento. Ciò accadeva con altri presidenti prima, non era possibile che accadesse col Sosteniamo l'Ancona, che era un soggetto altro, diciamo, ed era impossibile chiederlo quando sono arrivati questi personaggi che, al di là di che si dica adesso, già a settembre, quantomeno gli addetti ai lavori sapevano quello che stava succedendo.
Ah,
e hanno provato anche a denunciarlo, tra virgolette, cioè a metterlo in evidenza, che c'erano delle grosse incognite in questa operazione.
Non voglio toccare stasera il tasto Sosteniamo, perché no, sennò riprendiamo tutto un'altra volta il giro.
Io,
assolutamente,
guarda, Stefano,
ma sai che
su approfondite, ho avuto piacere di approfondirle anche in un pezzo d'approfondimento che abbiamo fatto per Cronaca Ancona. Ma non basterebbe un libro.
No, io ho sempre auspicato il famoso libro bianco di Sosteniamo, e loro lo sanno benissimo. Io mi auguro che, finito tutto, trovino il tempo per riuscire a fare un bel libro bianco dove mettano tutto quello che è successo in fila, in ordine, in maniera che rimanga anche come un documento tangibile per chi un domani voglia ritentare la stessa strada, visto che eravamo degli apripista qui ad Ancona, siamo andati a Roma, siamo andati al Parlamento Europeo, siamo andati ovunque per parlare del calcio etico. Bene, possiamo mettere tutto in un libro bianco e dire: questo non si fa. Se volete fare il calcio etico, tutto quello che è scritto qui non lo dovete fare, assolutamente.
Sarebbe,
ecco,
un best seller.
Secondo me sì,
Stefano.
E io mi auguro che lo facciano, perché
se no ci inventeremo qualcosa noi.
Lo posso anche produrre, visto che noi ogni tanto qui facciamo gli editori di libri. Beh, potremmo, soprattutto calcio, potremmo fare anche gli editori di questo, che sicuramente venderebbe prima dell'uscita. Perché quando
sì,
dici...
e credo sicuramente non solo in Ancona, perché comunque... scusami, è difficile però non parlare di Sosteniamo l'Ancona, no, in questo momento, però nel senso Sosteniamo l'Ancona, cioè il progetto Ancona, la società dei tifosi, sicuramente fa notizia ancora oggi in tutta Italia e forse anche fuori dai confini nazionali, quindi anche questo, insomma, dovrebbe far pensare un po' invece dove si è andato a cercare fonti di finanziamento. Cioè, nel senso, questa era una cosa che bastava soffiare forse per farla veicolare meglio in altri ambiti, ci voleva forse un po' più d'ambizione, perché...
No, mi pare che l'ambizione ce l'hanno messa anche tanta.
Probabilmente non quella giusta.
Ecco, forse. Non quella giusta, non con i piedini a terra, perché se... Io l'ho detto sempre, io sul progetto ci ho sempre creduto, cioè sulla carta il progetto di una società partecipata, non gestita, partecipata dai tifosi, secondo me era una ed è ancora sulla carta una cosa molto bella, però devi obbligatoriamente non fare quello che è stato fatto. Non possono essere i tifosi che non hanno esperienza a gestire il calcio, soprattutto tifosi che non hanno esperienza manageriale, gestionale, avere in mano 100, 300, 400, 1 milione di euro. Non possono farli tifosi qualunque, devono essere, è tutta una cosa a sé. Però la partecipazione dei tifosi su progetti, io puntavo sempre qui al discorso di progetti, di determinate aree gestite dai tifosi, secondo me ancora è un progetto valido. Io ho sempre detto,
certo,
mi sarebbe piaciuto...
Però dovrebbe essere un progetto parallelo,
esatto,
a quello che è la missione
della società,
no, che è quella di giocare a calcio, vince le partite,
bravo,
fa contenti i tifosi, e invece questi obiettivi...
Vabbè.
Purtroppo sono passati subito in secondo piano, come se arrivassero da soli, e invece questi obiettivi qui nel calcio moderno soprattutto arrivano se veramente tutti gli ingranaggi fanno il loro giro, perché per far andare ai vertici una squadra non basta una squadra forte, non basta un allenatore competente e preparato, ci vuole un addetto stampa che sa gestire i momenti, ci vuole un medico che sa come far lavorare gli infortunati, ci vuole un fisioterapista che ti mette in piedi prima un calciatore che magari deve recuperare da un infortunio muscolare, perché alla fine dell'anno il campionato si vince per un punto, per due punti, e questi punti qui, magari quelli proprio che ti servono per vincere, non arrivano per forza necessariamente dal campo, possono arrivare da una società che è capace di gestire alcune situazioni anche con la tifoseria, con la stessa squadra, con gli allenatori e con l'ambiente, che magari ti riesce a dare quei piccoli centimetri che alla fine fanno la misura per arrivare al risultato.
Che fanno la differenza per noi tra retrocedere e no. Perché,
sì, sì, perché alla fine a noi è mancato molto poco, no?
Sì. Non bastava che qualche giocatore fosse stato messo fuori rosa prima, probabilmente non staremmo a parlare di retrocessione. Non che i guai sarebbero cambiati, credo.
No, assolutamente, però già con un titolo in mano...
Però saremmo più appetibili, e con questo rispondo, sì. Guarda, a un messaggio che mi è arrivato, tifi per l'iscrizione, puntini, se ciò accadesse giocheremmo con i giovani, quindi retrocessione quasi certa in eccellenza, tanto vale ripartire direttamente da lì. E no, è qui che ti sbagli di grosso, perché nell'eccellenza l'attrattività di eventuali persone che vogliono comprare la squadra è scarsa, quasi nulla, cioè devi ripartire, ecco, da chi, dai 5, 6, 10 imprenditori che mettono 50.000, 10.000, 20.000 per fare l'eccellenza. Se rimani in Serie D hai tutto il tempo per trovare qualcuno che si compri l'Ancona, perché la Serie D non sarà la Lega Pro, non sarà la Serie C, però insomma è già un gradino che potrebbe farti fare la differenza, no? Per trovare e veicolare
è un po', per le Marche è un po' una Champions League, no? Ci sono le migliori società della nostra regione,
e stanno ci sono anche un sacco di derby, quindi teoria che potrebbero portare incasso, ritornando al discorso del finanziamento. Per quello io punto e tifo, come ho detto prima, per l'iscrizione fino al 28. Questo accadrà fino al 28. Se il 28 sera Non ci saremmo iscritti, ovviamente finisce tutto quello che riguarda l'Ancona 1905 e lì andremo a tifare. Qualsiasi soggetto si dichiarerà pronto a far ritornare il calcio ad Ancona, questo sia chiaro. Però in questo momento a me mi sembra che ci sia più che altro chi è interessato a Davide Miani. A me di Davide Miani non me ne frega niente, mi interessa dell'Ancona. Se si riesce a scrivere grazie a Davide Miani, bene, contento, perché vuol dire che forse riusciamo a vendere poi la società. Però credo che in questo momento ci sia chi solamente ha bisogno di sparare M su Davide Miani, che avrà tutto il tempo di farlo, oltre a quella che è già stata fatta, ma di conseguenza non gliene frega niente dell'Ancona. Cioè c'è la caccia alla soppressione dell'amministratore delegato nel tentativo di far iscrivere questa squadra, poi delle conseguenze, quindi che l'Ancona sparisca, non gliene frega niente. L'importante è far fuori Davide Miani. Su questo mi dispiace, io non sono d'accordo. Fino al 28, ecco, chiaro il messaggio.
Stefano, è che capisco, cioè concordo con quello che dici, però capisco anche che la fiducia, almeno in quelli che più sono coinvolti anche a livello emotivo, no? Viene a scemare. Speriamo che quelli che invece magari vedono il calcio anche come un business siano un pochino più lucidi e riescano a giocare tutte le carte possibili, insomma, per salvare il calcio dorico. Perché
Nel frattempo che noi stiamo parlando è arrivato un'email, aspetta che cerco di capire. Dottor Gabriele, allora. Ah no, non c'entra niente, l'avevo letto ancora, e invece no, non c'entra niente, ho letto conferenza stampa, ve la dico perché sennò sembra che sono impazzito, ma è arrivato proprio, si è sentito anche l'audio, convocazione, conferenza stampa, dati, bilancio, ostia, che succede? Poi ho letto Ancona, ho aperto, ma è Ancona Ambiente, quindi
è Ancona Ambiente.
Non ci interessa, non per mancare di rispetto, ma in questo momento non è, è un altro mercato.
Deve interessare a tutti gli alcuni,
certo,
anni,
certo.
Interessare anche questo,
anche
però,
per carità, però
speriamo che siano stati più oculati gli amministratori di queste finanze pubbliche, insomma.
Trovare sponsor da parte di un dipendente pubblico è illecito? Questo sindaco non lo capisco, dice Max. Adesso vabbè, qui dopo ci sono tante cose. Vabbè. Allora, Beppe, grazie intanto per questo tuo intervento.
Mi piace, insomma, a volte dover essere crudo, però i tempi sono quelli che esigono chiarezza, vista che ne è stata fatta poca quando magari ne avevamo maggiormente bisogno.
Assolutamente, poi adesso avremo modo con te di approfondire man mano questi temi. A proposito, una cosa che non c'entra niente con l'Ancona, domani Falconara è impegnata con una bella iniziativa.
Domani c'è una grandissima iniziativa Falconara, la settima edizione della Nonno Nipoti, una città in movimento organizzata dal gruppo Amici per lo Sport, con la collaborazione naturalmente dell'amministrazione comunale. Un'iniziativa che partirà dalla mattina con degli screening per l'ipercolemia e il diabete, organizzati insieme all'IRCA. Dalle 9 di mattina ci saranno delle visite solo per chi ha prenotato, però sul sito gruppoamiciperlosport.it. E poi nel pomeriggio alle 5 inizieranno le iscrizioni alle corse, perché ci sarà alle 20:15 la Nordic Walking e alle 21 la corsa, quella dei nonni e nipoti, ma alla quale possono partecipare zii, cugini, fratelli e tutti quelli che insomma vogliono mettersi in moto. È una passeggiata più che una gara podistica, per stare insieme, per rivivere il centro di Falconara, per far rivivere la città ai falconaresi e a tutti quelli che hanno piacere di passare una serata in compagnia, una serata di salute e di sport a Falconara. Tra l'altro, per tutti quelli che si iscrivono, il costo dell'iscrizione è 5 euro. Ci sarà anche una bag offerta da Cedi Marche e Supermercati Si con Te, con tanti prodotti alimentari, la maglietta celebrativa dell'evento, sicuramente un ricco bottino superiore ai 5 euro che vengono versati al momento dell'iscrizione.
E ricordiamo che ricavate tutto in beneficenza.
Tutto in beneficenza, no, davvero, per chi non c'è stato deve venire assolutamente a vedere che festa, che grande festa di sport che si riesce a organizzare. Domani tra l'altro c'è un ospite speciale, c'è Samuele Papi, che è un falconarese doc che torna a Falconara, che per motivi sportivi, avendo girato lui tutta l'Italia, tutto il mondo sui parquet dei campi di pallavolo, non è attualmente residente a Falconara, quindi domani gli verrà anche conferita, come deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale, la cittadinanza onoraria. Quindi una festa nella festa per la chiusura della carriera di questo grande campione, di questo grande esempio per tutti i ragazzi di Falconara e di tutta Italia, insomma.
E come avete capito, parleremo, ci informeremo da adesso in poi, insomma già lo stiamo facendo, ma quello che succede anche nel comune di Falconara, con Giuseppe Giannini, ufficio stampa del comune di Falconara.
Grazie mille per questa possibilità, Stefano.
A niente, scherzi. Ciao Giuseppe.
Ciao. Tutti, un saluto ai gentili ascoltatori e forza Ancona.
Sempre. Ringraziamo Giuseppe Giannini che, come abbiamo detto in apertura, fa parte ufficialmente anche della nuova redazione di Radio Tua. Noi non ci fermiamo, continuiamo a preparare quello che sarà il nostro futuro e noi speriamo, confidiamo che anche l'Ancona pensi e stia lavorando per il suo futuro, qualunque essa sia. Non il futuro dell'Ancona, ma qualunque Ancona essa sia. Pubblicità.
Biancorosso. Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dal secondo e ultimo break pubblicitario, un breve stacco per quello che riguarda l'Ancona. Lo facciamo facendo un salto in pieno centro però di Ancona. Andiamo a fare un salto precisamente in Corso Mazzini 19 presso l'officina 68, dove è stata inaugurata questa sera una mostra un po' particolare. Quindi abbiamo al telefono l'architetto Cristiana Ricciotti. Benvenuto architetto.
Grazie, buonasera.
Allora, una mostra un po' particolare, dicevo, praticamente qualcosa di un connubio tra arte e gastronomia, dove l'architetto Ricciotti espone le sue sculture in rete metallica, quindi possiamo dire un materiale freddo come il ferro, sapientemente modellato e illuminato, che crea tramite il gioco delle ombre un mondo magico e sensuale. Va bene così?
Benissimo.
Allora, in realtà di che cosa si tratta, Cristiana?
Sono sculture realizzate con una rete metallica che viene plasmata. Le persone che arrivano e le guardano mi chiedono: c'è uno stampo? No, in realtà no. Lo dico in risposta alle prime impressioni, che sono state queste. Viene modellata una rete metallica completamente a mano, senza stampi. Viene modellata a plasmare dei corpi umani, perché questo è stato sempre un po' il mio metro, la mia il mio tema ricorrente, diciamo, dal disegno, da quando disegnavo a questo momento in cui mi dedico di più alla scultura. E niente, sono forme per questo uniche, nel senso che non si possono copiare, e vengono illuminate da un LED che proietta un'ombra particolare, perché riproduce proprio una sorta di tratteggio, di disegno a matita. E questa è un po' la particolarità, insomma, queste sono le cose che faccio.
Diciamo che uno che vede una tua realizzazione come fosse una corazza metallica che in realtà lascia trasparire il suo contenuto, un po' come il bozzolo che nasconde e protegge la meravigliosa farfalla che è all'interno.
Bellissimo, sì, sì. Diciamo che è un materiale appunto freddo ma anche povero, e in realtà si spiega, ecco, questa ricchezza straordinaria che è il corpo umano nel suo dato fisico, nella sua proporzione, nella sua bellezza eterna, e contemporaneamente però, ecco, questo dato fisico che sembra voler far trapelare in ogni modo un'anima, un pensiero, un atteggiamento, un messaggio, ecco, diciamo così. E sì, questo è un po' diciamo il connubio, ecco, tra il materiale e un significato che per molti versi, diciamo, è antitetico, ecco, diciamo così.
Diciamo che se uno prendesse questa tua scultura così com'è, al buio o in penombra, lascia lì, dice così è come mi vedete, quindi un blocco di ferro un po' così con delle gobbe, con degli avvallamenti, questa è la scultura, poi si accende il LED ma in realtà io sono così, l'ombra proiettata è tutta un'altra cosa.
Sì, è la potenzialità che può venire fuori da un pezzo di ferro.
E questa sera praticamente tu presenti questa tua mostra all'interno di Officina 68 in Corso Mazzini 19 ad Ancona, ma
esatto.
Oltre alla mostra c'è pure un'altra cosa particolare, per quello dicevo, un esatto. Connubio arte e gastronomia. Che succede?
Sì. Infatti succede che qui c'è Barbara, la mitica Barbara di Mangia Ergo Sum, che per l'occasione questa sera ha proposto un menù per chi passa, per chi decide di passare questa serata con noi, e con le sue creazioni, tutte cose molto particolari, ricercate, cose della tradizione, ma naturalmente anche queste sapientemente rielaborate. E c'è la possibilità, insomma, di assaggiare diverse cose proposte proprio per l'occasione. Lei qui con la sua cucina, con il suo chef, con le sue preparazioni.
Particolari, insomma, una cucina particolare, tutta da scoprire.
Da scoprire.
E le tue sculture rimarranno lì a Officina 68?
Sì, rimarranno per circa un mesetto, direi. Uh-huh. E rimarranno qui in esposizione grazie alla disponibilità ma anche la sensibilità di Officina 68, che veramente ringrazio proprio.
Va bene, allora noi invitiamo tutti coloro che vogliono vedere questa cosa particolare realizzata con la rete metallica, poi magari quando gli viene in mente dice quasi quasi la metto mia moglie sopra, però insomma andateli a Officina 68 per vederla con mano, non si rovina, potete
no.
anche toccarla.
Esatto.
Allora,
grazie mille.
A te, buon lavoro.
Grazie.
Ciao, Cristiana.
Altrettanto, grazie.
Ciao.
Buona serata, grazie.
Lasciamo l'architetto Cristiana Ricciotti e questa sua particolare iniziativa, ricordo, presso Officina 68 in Corso Mazzini 19. Beh, questa sera, se volete andare questa sera, c'è questo connubio arte e gastronomia, tutta particolare, tutto anche questa una cosa nuova da scoprire. Quindi abbiamo così avuto modo di salutare e augurare una buona mostra a Cristiana Ricciotti, nostra amica. Allora, invece, ritorniamo anche casa Ancona, perché non possono mancare le ultime news. Le ultime news, chi ce le darà le ultime news se non il nostro Paolo Papili? Allora andiamo subito a collegarci con Paolo per sentire le ultime news raccolte in casa Ancona. Paolo!
Ciao Stefano, buonasera, un saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati.
C'era buona cena, sicuramente fra poco anche colazione. C'era un nostro collaboratore che mi sfotteva scrivendomi sulla nostra chat: si sa quando si inizia, ma a punto biancorosso non si capisce mai quando si finisce, ed è una constatazione, ma è pura realtà.
È la realtà, è così da tanto tempo. Beh, devo dire che negli ultimi anni, dove comunque gli argomenti non sono mancati, ci eravamo anche presi il lusso, così concessi il lusso di fermarci qualche tempo, invece stiamo facendo davvero gli straordinari, ma d'altronde l'argomento è sempre al centro dell'attenzione degli sportivi, dei nostri radioascoltatori, e quindi non ce la siamo sentita di andare in vacanza, soprattutto tu.
Ecco.
Sì, in particolare,
intanto vedo che le giornate si stanno accorciando, io l'ho vista con il sole lungo, ma vedo che già inizia a di nuovo a scendere. E allora, a parte gli scherzi, quali sono le news della giornata? Intanto qui non so neanche io se mettermi a leggerli, ma sono veramente tanti. Questa sera pure con l'intervento di Urbisaglia abbiamo solleticato i nostri ascoltatori che hanno iscritto, ma in tanti, devo dire.
Guarda Stefano, ieri poi nelle nostre considerazioni alla radio mi ero dimenticato un particolare, perché poi ti sentivo che spesso stoppavi proprio i commenti dei nostri radioascoltatori, li invitavi soprattutto a rimanere concentrati sull'Ancona, perché è di quello che stiamo parlando anche con l'intervento radiofonico della classe politica. Io volevo aggiungere che quando non li chiamavamo questi soggetti, questi signori che si stanno interfacciando con noi, era tutta una critica, venivano accusati di immobilismo e quant'altro, e adesso che li stiamo cercando sono accusati, e di conseguenza siamo nel mirino anche noi per tenerli al telefono, parlare dell'Ancona. Io credo che era necessaria una presa di posizione da parte dell'establishment anconetano, e quindi trovo giusto che si facciano sentire. Poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, lo sappiamo, però bisognava scuoterlo un po', no? Questo ambiente così, così dormiente, e siamo lieti di avere incominciato noi per primi, proprio sulle nostre frequenze, a dare spazio, uno spazio che daremo ancora anche in altri giorni, fino a quando non troveremo il bandolo della matassa, proveremo a cercare di cambiare qualcosa.
Assolutamente,
questo,
assolutamente.
Questo mi premeva, insomma, dirlo.
Sì, sì, no, ma io... No, ma io è quello che ho ribadito e continuo a chiedere. Non siamo qua per fare campagna elettorale, quella ci sarà tempo, ci sarà modo. In questo momento, in questo periodo e con queste nostre telefonate e la nostra redazione, stiamo cercando semplicemente di tenere vivo l'amore, l'idea dell'Ancona Calcio, qualunque essa sia.
Perché la bandiera è unica.
Era sparito, diciamo che ci siamo accorti, no? Di come si era affievolito man mano, era entrata ormai una rassegnazione, ormai il calcio era morto, ormai, ecco, a noi non ci piace sentire continuamente questo ragionamento del calcio che è morto, del calcio che è finito, ancora staremo fermi almeno un anno, no, non ci piace. Noi fino all'ultimo lotteremo perché si possa parlare di calcio, quindi in tutte le maniere. E Dorico ti scrive: a proposito di false news, cos'è sta storia dei cinesi?
Allora andiamo subito con le notizie della serata per non far perdere tempo ai nostri radioascoltatori. Io non ne sono a conoscenza di questa manovra, di questo movimento. Faremo degli approfondimenti magari nelle prossime puntate con chi se ne sta occupando. Io posso dire a chi ci segue con la massima attenzione che anche oggi è stata una giornata bella ricca di notizie, e andiamo con ordine, perché ripartendo dal famoso comunicato di lunedì, dove la società biancorossa aveva annunciato di voler uscire di scena alzando bandiera bianca. Poi abbiamo capito che o è stata una strategia o sono cambiate le cose repentinamente il giorno dopo, però non si sta andando in questa direzione. Grazie anche al grandissimo lavoro che sta facendo il direttore sportivo Antonio Reti, che proprio lunedì sera tra l'altro era stato in diretta da noi e ci aveva lasciato intendere che poi non era così tutto chiuso, no? E da quelle parole, fatti gli dovuti approfondimenti, effettivamente stiamo riscontrando che sono in atto delle manovre che vorrebbero mantenere un'Ancona in vita, questa Ancona in vita, l'US Ancona 1905 nel campionato di Serie D. In che modo? Grazie a dei finanziatori, uno abbiamo poi scoperto essere la Finder di Treviso, che vorrebbe addirittura aumentare il proprio contributo economico per salvare la causa. Oltre a questo sarebbe sbucato un altro finanziatore che attraverso una fideiussione bancaria avrebbe garantito gli stipendi ai tesserati fino al 31 maggio del 2017. Adesso dobbiamo vedere se questi bonifici arriveranno ai destinatari. Ad oggi non abbiamo notizie in questo senso, però la corsa contro il tempo, adesso è il caso di dirlo, è iniziata veramente. Ma in parallelo a tutto questo ci sono anche altri movimenti, con una classe politica che si starebbe per mettere in moto per favorire l'ingresso di una nuova società che è rappresentata da Sergio Schiavoni ed altri 4-5 imprenditori. Sappiamo che c'è anche la presenza forte di Marco Gnocchini, il presidente della Prometeo Estra, che non si rassegnerà mai all'idea di voler vedere ancora in eccellenza, ma che grazie anche ai suoi benefici sta cercando di fare tutto il possibile per salvaguardare la categoria qualora l'US Ancona 1905 non ce la facesse e qualora le cose appunto si mettessero per la nuova associazione in una certa maniera. È scontata la presenza ormai nei quadri del direttore sportivo Sebastiano Vecchiola, che non è detto che potrebbe ricoprire quella che potrebbe essere sempre la nuova società direttore sportivo, ma potrebbe avere un altro incarico, con un ottimo serbatoio che è stato definito essere la giovane Ancona per mantenere vivo un settore giovanile, per poter attingere gli elementi che serviranno per poter andare avanti in un campionato in un futuro. Quanti condizionali però, Stefano, ce ne sono tantissimi, ma ci rendiamo conto, lo dicevamo, che ci sarebbero stati dei colpi di scena in queste tribolate giornate festive, però non stiamo sempre indietro ai fatti, e andando indietro ai fatti a volte sì, si rischia di fare confusione, ma dobbiamo raccontare tutto quello che c'è in questo momento. Ma c'è anche una terza opzione che è rappresentata da un emissario dei piccoli e medi imprenditori della zona, non solo dall'avvocato Lorenzo Mondini, che avrebbe chiamato in causa Umberto Calaiò per offrirgli un progetto di natura tecnica. Umberto Calaiò, con cui ho avuto la possibilità di entrare in collegamento quest'oggi, mi ha confermato la bontà di quella che è l'ennesima operazione ipotetica, soltanto a due condizioni, ovvero presenza forte dell'amministrazione comunale a sostenere questo progetto, magari con una gestione allo stadio del Conero per 99 anni, con tutta l'autorizzazione quindi per poter nei terreni, nel perimetro del Conero, per poter sviluppare a cittadella sportiva, infrastrutture e quant'altro, ma soprattutto con l'appoggio riconosciuto dei tifosi. La categoria in questo caso sarebbe l'eccellenza, ma Calaiò ha anche aggiunto in questa piacevole chiacchierata una frase che noi ormai siamo abituati a sentire da un po', visto che purtroppo non è la prima volta che viviamo questi periodi difficili, ovvero: sono risalite altre squadre come il Parma, la Fiorentina e quant'altro, ce la possiamo fare anche noi, però dobbiamo mettere nelle condizioni gli imprenditori di avere un indotto, di creare un indotto attorno a questo ancora. L'indotto nel calcio moderno, in assenza dei contributi televisivi, si chiama cittadella sportiva, si chiama stadio in gestione e non c'è niente da fare, perché Calaiò cosa diceva giustamente? Altrimenti ogni anno saremo al solito problema, ovvero sì, i tre o quattro partner della società mettono mano al portafoglio, e arrivano i sostentamenti necessari per portare avanti una stagione. Ma il 30 giugno i bilanci magari saranno in regola, un campionato potrà essere stato vinto o perso, ma comunque per dare continuità al progetto bisognerà attingere nuovamente dal portafoglio di quei 4-5 per rimettere in piedi l'Ambaradan, che non avrebbe lunga vita. Invece, se si potrebbe fare un investimento a lungo termine, ecco che gli imprenditori potrebbero rientrare nelle spese e la squadra, in questo caso la società, potrebbe sostenersi appunto grazie a tutti gli introiti che arriverebbero in questo caso da fattori congiunti. E questa è un po' la sintesi della giornata di oggi. Mi rendo conto che ci sono tre piste aperte, una più difficile ed interpretabile dell'altra, ma questo è.
Sì, ma quello che fa strano da una parte, insomma, che alla fine ci siano messe assieme grosso modo tre cordate quasi certe che si stanno attrezzando, ma che il minimo pensiero di confluire in un'unica cordata che avrebbe una potenzialità esplosiva non c'è.
Ecco la considerazione che volevo fare al termine del resoconto, è proprio questo. Insomma, sarebbe stato molto più semplice unire le forze una volta tanto. Sarebbe stato bello soltanto pensarlo per cercare di rilanciare davvero la squadra. Ecco, se tanto mi dà tanto, se quello si unisce all'altro, probabilmente la corsa contro il tempo si sarebbe risolta con molta facilità, senza arrivare al traguardo con il fiatone, al netto che poi ci si arrivi al traguardo, perché certo, è ancora tutto da vedere, visto gli intoppi, visto che stiamo parlando comunque di denaro da spostare, una quantità economica abbastanza interessante, quindi non è così facile, però ci sono, sembrerebbero esserci ancora delle speranze. È normale, e mi riallaccio a quello che dicevi tu, che se i tre canali fossero congiunti veramente sarebbe stato più semplice, però per vari motivi
sarebbe stato sbattuto fuori tutta la proprietà dell'Ancona già a suo tempo, fuori tutti, entrava la nuova proprietà, la vecchia aveva se andassi come sta dicendo, sta tentando Miani, avrebbe rispettato quello che aveva detto, cioè tagliare a metà, prendersi carico di metà del passivo con la riduzione, se tutto fosse com'è, ed iscrizione in Serie D. Quindi vorrebbe dire che in teoria rimarrebbero il passivo relativo ai fornitori e allo Stato, che allo Stato attuale è grosso modo intorno ai 500.000 euro. 500.000 euro, e sei già in Serie D con non un costo immediato ma un costo spalmabile negli anni e quindi molto abbordabile. Con una cordata unica non sarebbe una cosa assurda, anzi sarebbe proprio una cosa auspicabile, partire con dei costi certi da qui in avanti, creando una struttura nuova societaria, puoi fare veramente tutto quello che vuoi, come detto prima quando eravamo in collegamento con il dottor Urbisaglia. Ancora c'è la possibilità dei fondi per le strutture sportive, se dietro c'è una società solida con l'appoggio del comune si può pensare di prendere quel prestito e rimettere a nuovo lo stadio del Condor, partendo anche con quello che sono i lavori della cittadella sportiva. Cioè le potenzialità potrebbero essere enormi, poi bisogna vedere se siamo in grado di raccoglierle.
Assolutamente, così non resta altro che aspettare e vedere cosa verrà fuori.
Ok Paolo, visto che sono appena, la notte giovane potremmo dire, perché sono appena le 20:40, ma la replica andrà in tilt anche domani per questo problema, noi ci rimandiamo alla giornata di domani, che sarà l'ultima puntata settimanale, e ci avvicineremo pian piano a questo fatidico 28 luglio.
Grazie Stefano, ci sentiamo domani per altre novità.
Ok, ciao Paolo.
Buona serata a tutti, grazie.
Ciao. Lasciamo Paolo Papili con le ultime da casa Ancona, quindi avete sentito come si sta muovendo tutta la situazione, intanto ci sono problemi anche in casa Lega, mi fanno presente che ci sono stati dove se lo trovo, eccolo qua, vediamo. Responsabile del settore giovanile della Lega che sarebbe stato arrestato, insomma tante situazioni che si stanno muovendo anche in quella strada, ma a noi ci interessa ormai in maniera molto 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 relativa. Torniamo domani a parlare ovviamente della nostra Ancona, di quant'altro. Stasera abbiamo presentato ufficialmente anche Giuseppe Giannini, che fa parte effettiva della nuova redazione sportiva, quella targata 2017-2018. Di cosa parleremo? Boh, speriamo di poter parlare di calcio, siamo qui per questo. E poi dopo, e soprattutto di calcio di casa nostra, parlare di calcio relativo all'Ancona. Noi confidiamo che di calcio parleremo sicuramente. Ancora una città che dopo tre fallimenti ravvicinati non è stata in grado di imparare dagli errori, dice questo nostro amico che non si firma, quindi non posso salutare. Se l'Ancona non continuerà a vivere il Del Conero, marcirà comunque, era rivolto a Orbisaglio, per lavoro giro per tutta Italia, e Ancona è conosciuta quasi esclusivamente per la nostra squadra, altrimenti non sanno nemmeno dove si trova, se in Abruzzo, Molise, eccetera. È giusto, Andrea 71, guarda, va tranquillo che è una cosa abituale, anche per il sottoscritto, se hai contatti insomma di lavoro, soprattutto con il nord, perché non dice Ancona, ah sì, Ancona, vicino a Pescara, vero? Ecco, è la cosa minima che ti può capitare. Allora, va bene, avete contribuito a far scappare Marinelli, eccetera, eccetera, tutte affermazioni, tutte cose che abbiamo dato, no? Linea di massima, ne abbiamo parlato, io ho cercato di concentrarci proprio per evitare il discorso politico e campagne elettorali dell'uno contro uno, cercare di parlare di Ancona. Francesco con il suo Viva l'Angelini Stadium è fantastico, io l'ho buttata lì, ma sapete insomma come gira la situazione. Ci proviamo tutte, ci aggrappiamo a tutti va tutto bene, così si fa. Domani comunque c'è questa bella iniziativa anche al Comune di Falconara, lo ricordiamo, questo nonni e nipoti, questa simpatica manifestazione. Che differenza c'è tra non avere squadra quindi Del Conero chiuso e avere una squadra al Dorico con Del Conero chiuso? Giuseppe, quell'anno... Ah beh, questa era per Giuseppe, se sei all'ascolto te lo leggo. Giuseppe, quell'anno di cui parli te, uno all'Ancona per la sua missione non voleva andare ai playoff, e poi sui giornali la squadra e la società non erano di certo esaltanti. È difficile creare pubblico così. A proposito insomma di quello che parlavamo prima, chiedo scusa ma non avevo visto che era indirizzato a Giuseppe Giannini questo messaggio che era arrivato durante il suo collegamento. Ciao Sciummi, che si prendono i politici, vabbè dai, adesso non la buttiamo lì sulla politica, abbiate pietà. 20:45, grazie per essere stati con noi, Stefano Fera e ovviamente tutta la redazione di Radio 2, vi dà appuntamento domani 13:10 la replica, ma soprattutto 18:30 l'ultima puntata settimanale. State con noi.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ancora!